Benvenuti a tutti ad A proposito di cinema radio, la cultura cinematografica nello spazio di un podcast, il quotidiano indipendente di cultura cinematografica. Ancora una volta all'Archivio Siciliano del Cinema di Palermo, quando siamo in chiusura della seconda stagione 2022-2023, ovvero alla 40ª puntata. Io sono Antonio La Torre Giordano, in compagnia di Andrea Falcone e Francesco Accomando, che si occupano del lato tecnico. Vanessa Notaro come curatrice. Sono quindi pronto a farvi scoprire gli aspetti inediti del cinema ed in questa occasione a compiere il viaggio a ritroso nel tempo, un tempo cinematografico, per condividere con voi alcune rivelazioni sulla storia del cinema siciliano in compagnia del critico cinematografico e storico del cinema Franco Lamagna. Tutto questo ed altro ancora tra qualche minuto dopo la sigla. Eccoci tornati in studio. Come preannunciato, oggi è tornato a trovarci un amico dell'Archivio Siciliano del Cinema. Ci fa molto piacere che oggi sia qui con noi il critico cinematografico e storico del cinema Franco Lamagna, che è uno dei grandi uomini di cinema che in Sicilia si adoperano costantemente per la valorizzazione del cinema siciliano, soprattutto sotto la cifra storica, ecco, segnandone la sua ricostruzione e marcando la stagione della sua riscoperta, mettendone in rilievo l'importanza sul piano nazionale, un'importanza trascurata e lacunosa fino a qualche decennio fa. Ecco, Franco Lamagna in tal senso fa tantissime cose, pensandone ancora di più, perché è in gran forma e noi lo abbracciamo e con grande affetto gli chiediamo del suo ultimo lavoro, Nino Martoglio, il moschettiere del cinema per Algra Editore. Ciao Franco.
Buongiorno Antonio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io ti ringrazio per questa intervista. Devo dire preliminarmente che il libro è stato pubblicato da poco con il contributo del Comitato Nazionale Martogliano, costituito nel 2021, di cui io faccio parte e che è riconosciuto dal Ministero. Il motivo più profondo per cui ho dato vita a questo nuovo volume è senz'altro, come dire, l'abbandono di Martoglio, la dimenticanza di Martoglio. Cioè, lui è sempre stato ricordato anche nelle varie storie del cinema come il regista, in realtà col regista, come ho già specificato, di Sperduti nel buio. Ma in realtà Martoglio iniziò la sua carriera teatrale con cinematografica, con la collaborazione con la Cines, che lo promosse quasi immediatamente mettere en scène quando si trasferì a Roma, e difatti con la Cines gira il primo film, dirige il primo film, Il romanzo. E poi con la sua casa di produzione romana, la Morgana Film, che rifonda a Roma, perché Martoglio aveva già fondato a Catania la Morgana, con la quale non riuscì a girare, come è noto, un solo metro di pellicola. Si trasferisce a Roma e rifonda a Roma la Morgana, con la quale girerà i tre film, di cui ampiamente si dà notizia sul libro, e cioè Capitan Blanco, Sperduti nel buio e Teresa Rachen. La carriera di Martoglio proseguirà ancora nel 1917 con Il San Giovanni Decollato, che darà luogo, girato a Catania, San Giovanni Decollato interpretato da Musco, andato perduto purtroppo, che darà luogo a una lunga vertenza giudiziaria, quindi a una baruffa giudiziaria che si concluderà quando Martoglio sarà già deceduto. E quindi dicevo che la motivazione, diciamo, più profonda è proprio quella di parlare dell'intera carriera cinematografica di Martoglio, cioè non soltanto quella alla quale lui presta la collaborazione artistica in qualità di metteur en scène, di regista, ma nel libro si parla anche dei film, di tutti i film martogliani sonori, l'ultimo dei quali, appunto, del 43, del 43 sempre più difficile, che segna la fine dell'interesse del cinema italiano per Martoglio. A partire da quella data, purtroppo, l'interesse andrà sempre più scemando, addirittura fino a scomparire del tutto. Voglio anche ricordare che il libro, alla fine, così come nel precedente pubblicato sempre nella collana che dirigo per Alga, e cioè Cinema di Carta, quindi come il precedente Verghiano, alla fine in calce esiste una appendice fotografica di una decina di pagine dove sono riportate e riproposte immagini anche abbastanza rare. Per esempio ci sono immagini di Troppo tardi l'ho conosciuta, il film del 39 che si riteneva smarrito e che invece nel 2005 è stato ritrovato a Cuneo, e altre immagini del Marchese di Ruvolito, un film del 1938 di Raffaello Matarazzo con I De Filippo, l'unico film sonoro che è andato perduto, è andato smarrito. Vorrei puntualizzare che la causa scatenante da cui scaturisce il libro è sicuramente il centenario della morte di Martoglio, che è ricorso nel 2021. Lui morì a Catania nel 1921. Ora, voglio anche dire che non ho mai creduto alla tesi della morte per omicidio. Non credo affatto che Martoglio sia stato ucciso. Probabilmente, o quasi sicuramente, anche se uno spiraglio, diciamo, di incertezza comunque permane, io ho sempre creduto che alla causa della morte per incidente.
Oh, bene, rimanendo in ambito cinematografico, nel tuo libro si fa riferimento a quando Martoglio diresse film del calibro del Romanzo, Capitan Blanco, Teresa Rachen, eccetera, e poi a uno dei film più iconici della storia del cinema, ovvero Sperduti nel buio, di cui ho sotto mano qui adesso anche la pubblicazione di Alfredo Barbina dei Quaderni di Documentazione e Ricerca del Centro Sperimentale di Cinematografia. sperduti nel buio, va ricordato, è il classico del muto sottratto dall'esercito del Terzo Reich nell'autunno del 43 alla Cineteca del Centro Sperimentale e poi mai più restituito, tutt'oggi considerato perso. Ecco, il film Sperduti nel buio, tratto dal dramma omonimo di Roberto Bracco, venne annoverato dal grande Umberto Barbaro tra gli esempi di realismo significante e di montaggio di contrasto e di parallelismo in anticipo non solo su Griffith, ma cito, ecco qua tra virgolette, ma anche quasi di due lustri sui grandi risultati artistici e le limpide teorie di Pudovkin. Ecco Franco, cosa puoi dirci di Martoglio regista ed in particolare di Sperduti nel buio?
Allora, tu mi chiedi su Sperduti nel buio. Beh, innanzitutto devo dirti che Martoglio è stato uno dei pochi intellettuali ad innamorarsi immediatamente del cinema, e questo grande amore lo dimostra anche tampinando amorevolmente l'arrivo del cinema a Catania dalle colonne del D'Artagnan nel dicembre del 1896. Martoglio annuncia ai catanesi l'arrivo del cinema, che secondo le mie ricerche fu appunto portato a Catania da tre fratelli, fratelli Lentini provenienti da Barcellona Pozzo di Gotto. I Lentini erano macchinisti del teatro Mandanici, quindi in qualche modo conoscevano già le tecniche più rudimentali. Io credo che i Lentini siano stati sicuramente i primi proto imprenditori a diffondere il cinema in Sicilia, cioè hanno avuto una straordinaria importanza. Allora, detto questo, a proposito di Sperduti nel buio, bisogna anche dire che spesso è ricordato soltanto come film di Martoglio. In realtà è una correggia, ed è una correggia con Roberto Danesi, il socio di Nino Martoglio, che purtroppo morirà proprio nel 14, e quindi lascerà Martoglio da solo, tant'è che gli altri due film sono la regia degli altri due film è attribuibile soltanto a Martoglio. In merito alla scomparsa di Sperduti nel buio, io credo che sia andato definitivamente distrutto nell'incendio di cui parla appunto il responsabile del Reich, che nell'immediato dopoguerra poi scrisse una lettera al Centro Sperimentale di Cinematografia narrando le tribolate vicende di Sperduti nel buio e chiudendo appunto con la notizia di uno dei depositi dei depositi distrutti da un incendio. Quindi credo che appunto nell'incendio Sperduti nel buio sia andato perduto. C'è anche un altro problema, cioè quello dell'invenzione, se così si può dire, del montaggio alternato. Ora, anche questo io credo che appartenga un po' alla mitologia del cinema, nel senso che è molto difficile stabilire se effettivamente Sperduti nel buio costituisce l'eponimo del film con montaggio alternato, montaggio per contrasto. Posso semplicemente dire che sicuramente è il riferimento più importante del cinema realista, il riferimento del muto più importante, e questo è stato già ampiamente riconosciuto, anche se film realisti sicuramente, no, senz'altro appaiono prima del 14. La corrente realista era assolutamente subissata dai fasti del dannunzianesimo vincente, ma il film, come tu ricordavi, è stato rivalutato dal grande teorico del cinema Umberto Barbaro, e se non ci fosse stata questa sua testimonianza, probabilmente sperduti nel buio, nella storia del cinema muto italiano e mondiale, non avrebbe raggiunto la notorietà e l'importanza che ha oggi. Sicuramente rappresenta, come dice Mario Gromo, e io ne parlo, se non ricordo male, nel libro, come dice, è la perdita più importante verificatasi sul cinema muto italiano. Fortunatamente sopravvivono dei fotogrammi, attraverso quelli si è capita l'importanza e anche questa straordinaria, diciamo, anticipazione del cinema realista. E un altro elemento è la chiusura del film, è diversa rispetto al dramma di Roberto Bracco, perché nel dramma bisogna dire che i due derelitti, Nunzio e Paolina, vengono divisi per sempre, mentre qui invece vanno via riuniti verso un destino che sicuramente è un destino ancora di miseria, un destino da poveri, insomma, da derelitti. E anche Sadul, questo è da ricordare, anche Georges Sadul attribuisce a Sperduti nel buio un'importanza maggiore rispetto al Cabiria, che, come sappiamo, è il film che ha avuto nel mondo intero, il film italiano di Pastrone del 14, che ha avuto nel mondo intero il successo più clamoroso e che pone l'Italia soltanto momentaneamente all'apice dell'imperialismo cinematografico.
Bene, a mio avviso, ecco, nei libri non va mai trascurata la copertina, ed osservo anche in questo caso il piatto anteriore del tuo libro, dove campeggia un bozzetto molto originale di un primo piano di Nino Martoglio, dove mostra le fusées du rôle a proposito della definizione molto calzante di moschettiere del cinema, devo dire molto efficace e riuscita. Invece, Franco, tu hai dedicato gran parte delle tue ricerche soprattutto ai primi decenni del cinema siciliano, e intendo per quest'ultimo tutto il cinema girato o ambientato oppure tratto da opere letterarie di autori siciliani. Tra i tuoi volumi pubblicati ricordiamo Lo schermo trema, letteratura siciliana e cinema, La sfinge dello Ionio, Catania nel cinema muto 1896-1930, Dai corsari ai viceré, Acireale nel cinema dalle origini ad oggi, Giovanni Verga e Il castigo di Dio e molti altri, che peraltro hai presentato alcuni mesi fa qui a proposito di cinema radio in occasione di Giovanni Verga e Il castigo di Dio. Ecco, quali ulteriori progetti hai all'orizzonte e di cosa secondo te necessita la divulgazione della cultura cinematografica in Italia, estringendo il campo ovviamente anche in Sicilia?
Sì, Antonio, hai colto la novità grafica del frontespizio. Io ho voluto evitare di utilizzare materiale iconografico già retoricamente, devo dire, utilizzato su Nino Martoglio, e quindi ho chiesto all'editore di trovare un disegnatore, un artista che facesse per la copertina una sorta di, come dire, di caricatura di Martoglio, e così è stato. L'illustrazione è di Maurizio Mamalfa, sono molto soddisfatto perché ha colto lo spirito con cui io avrei voluto appunto riempire il frontespizio. Beh, tu mi chiedi degli ulteriori studi, dei miei progetti. Io ho già pronto da un po', con la introduzione di Giampiero Brunetta, una storia del cinema in Sicilia dal 1895 al 1931. Ho esteso le mie ricerche, quindi partendo da Catania le ho estese fino a Palermo, passando dalle principali città, e spero entro l'anno, non credo, ma sicuramente entro il primo semestre del prossimo anno, di pubblicare questa storia del cinema muto in Sicilia. Come sai, lo stesso Brunetta definisce la Sicilia una regione che ha dato moltissimo al cinema e quindi una vera e propria capitale mancata del cinema muto italiano. Stavamo al tempo del policentrismo produttivo, ogni città, ma anche le città, non soltanto quelle di grandi dimensioni, ma anche le città di medie dimensioni o perfino piccole città, durante tutto il periodo del cinema muto hanno creato delle case di produzione cinematografica. In Sicilia ne sono esistite tante, sia a Palermo che a Catania. Catania sicuramente resta la più importante delle città siciliane proprio per la presenza della Etna Film di Alfredo Alonso, un tycoon, un imprenditore molto avveduto, un mecenate che alla fine del 1913 crea a Catania la Etna Film, che resta la più importante delle case di produzione cinematografiche siciliane. Io credo che vi sia che in Sicilia lo sviluppo delle ricerche sui primi 30 anni, 35 anni di cinema sia stato molto parziale, e che gli studiosi, i colleghi, gli storici che ci siamo dedicati a riassumare, diciamo, questo periodo spesso così oscuro, siamo stati davvero in pochi e continuiamo ad essere in pochissimi. Questo è uno degli elementi di debolezza della presenza siciliana. Devo anche aggiungere, senza nessuna retorica o polemica, che purtroppo la letteratura nazionale cinematografica ha spesso sottovalutato o addirittura trascurato l'importanza che la Sicilia, sia dal punto di vista produttivo ma anche attoriale, insomma, non ci scordiamo che la Sicilia ha dato anche degli straordinari attori, primo tra tutti Giovanni Grasso, ma sotto ogni aspetto si può dire che la Sicilia ha dato anche nel corso dei primi 30-35 anni un contributo davvero notevole, e io spero che questo mio nuovo lavoro serva in qualche modo a otturare una falla che ancora continua a perdurare. Ho sempre sostenuto che la storia del cinema dovesse anche uscire dalle aule universitarie, dove tra l'altro è entrata anche abbastanza in ritardo, ed entrare anche nelle aule degli istituti superiori. Cioè, io credo che la storia del cinema, soprattutto del cinema italiano, ma anche del cinema mondiale, debba essere studiata anche negli istituti secondari, negli istituti di secondo grado. Quindi mi auguro che prima o dopo, diciamo, un avveduto ministero possa anche stabilire un programma ministeriale di storia del cinema anche negli istituti superiori di secondo grado, e questo sicuramente contribuirebbe non soltanto a dare dignità a una disciplina che ormai è universalmente riconosciuta, ma allargherebbe di molto la conoscenza dei nostri studenti. Ancora grazie e un saluto a tutti voi. Ringraziando ancora l'Archivio Siciliano del Cinema e in modo particolare te, Antonio, sempre così sensibile e così attento, diciamo, alle vicende storiche del cinema siciliano, tra virgolette, se così possiamo definirlo.
Nino Martoglio, Il moschettiere del cinema, il nuovo libro di Franco Lamagna per i tipi di Algra Editore, che salutiamo e a cui auguriamo il meglio per i suoi propositi. Intanto sono partiti i titoli di coda, io vi saluto, sono Antonio La Torre Giordano in compagnia quest'oggi di Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, che ha curato la puntata numero 40 e anche ultima della seconda stagione del nostro periodico indipendente di cultura cinematografica, ovvero A proposito di cinema radio. Ci risentiamo a settembre per l'avvio della terza edizione. State bene! Deposito di Cinema è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.